farmi notare, volevo farmi notare che la struttura del giudizio di eguaglianza è esattamente identica alla struttura del giudizio di analogia. Entrambe hanno la forma del triangolo. Anzi, mettiamo l'assio. L'analogia a questa struttura, la norma sulla navigazione marittima, la sua ratio, la norma sulla navigazione aerea, la norma sulla locazione e la vendita, la sua ratio, la norma sulla locazione e la donazione. Il giudizio di eguaglianza ha esattamente la stessa struttura triangolare. Abbiamo una fattispecie 1, che è quella indicata dalla disposizione. Nel nostro esempio di adesso sono le religioni culti con intese, culti ex articolo 8. Questa è la fattispecie che si trova di fronte al giudice. Questa è la disposizione oggetto di impugnazione. Il giudice chiede alla Corte e la Corte opera un passaggio dalla disposizione alla sua ratio. La ratio è legata all'articolo 19, e cioè alla libertà di culto. Ricostruita la fattispecie come fattispecie che si giustifica per premiare con un favor, un premio per il giudizio di culto, si giudica la sua analogia con una fattispecie escluse, ossia i culti senza intesa. Questo viene chiamato tecnicamente il tertium comparazione. Cioè è il terzo elemento assunto a comparazione, è l'elemento con cui si compara. E la struttura è esattamente la stessa, no? Nell'analogia comparo la navigazione marittima con la navigazione aerea. Nel giudizio di eguaglianza comparo la navigazione marittima con la navigazione aerea, oppure i culti registrati con i non registrati. Solo che qui non siamo più nell'ambito dell'interpretazione, cioè dell'estensione del significato, ma siamo nell'ambito della legittimità della delimitazione fatta dal legislatore. La domanda è legittimo che il legislatore fotografi questa situazione e non includa in questa situazione anche il terzo in comparazione, la fattispecie esclusa, i culti non registrati nel nostro caso? E la Corte deve giudicare su analogie differenti. Deve valutare se prevalgono le analogie sulle differenze, perché indubbiamente le due fattispecie non sono identiche. Il culto con intesa e il culto senza intesa c'è una differenza, l'intesa, no? Non c'è dubbio. Così come la navigazione sull'acqua rispetto all'aereo c'è una differenza. Okay. L'analogia è un'attività interpretativa. Il giudizio di eguaglianza è il giudizio di giustizia. Ma la struttura logica è uguale. Certo, è proprio quel soltanto che impedisce al giudice di dare giustizia, cioè di estendere la ratio legis al caso escluso. Capisce? Tanto volta che sono così cambievoli le due cose, che molte volte la Corte dice: caro giudice, ma perché mi rompi le scatole a me? È il tuo compito risolvere questo caso, con l'analogia. E mi dice anche una cosa aggiuntiva: tu mi stai tirando in ballo, per esempio, in questo caso, la libertà religiosa? Quella è una norma costituzionale che deve guidare la tua interpretazione. E quando tu trovi una fattispecie legislativa, tu la devi interpretare in modo conforme alla Costituzione, per cui se la Costituzione tu ritieni che comporti l'inclusione della fattispecie escluse, tu la devi includere in via interpretativa. Se trovi un ostacolo nella disposizione di legge, allora non puoi procedere perché dovresti l'obbligo di rispettare la legge, dice. È tutta là la questione, è semplicemente da come è formulata la disposizione. Se la disposizione può essere interpretata in via estensiva, è obbligo del giudice. E se il giudice non lo fa, la Corte risponderebbe che la questione è inammissibile. Perché il giudice può risolvere con i suoi strumenti. Ma se invece il giudice dice: ma guarda, là c'è una disposizione che è chiarissima, oppure dice anche un'altra cosa, lo vediamo un po' più avanti, c'è giurisprudenza ferma sull'interpretazione. Quello che si chiama il diritto di vento. Una certa norma, una certa disposizione viene circoscritta nella sua interpretazione da quello che è il diritto di vento, la giurisprudenza costante. E allora io non posso modificare questa interpretazione, perché se la modificassi la Cassazione mi marchetterebbe e sarebbe inutile. Vi facevo l'esempio un'altra volta, no? Dell'istruttoria sommaria del vado preso in polizia e interrogato senza avvocato, dove la norma dice: sono estese all'istruttoria sommaria le garanzie dell'istruttoria formale in quanto compatibile. Quindi, in quanto compatibile, è una questione di interpretazione e il giudice deve estendere gli strumenti perché è obbligato dall'interpretazione costituzionale a estendere il diritto alla difesa. Ma se la Cassazione 10 volte ha risposto che non c'è questa interpretazione, non è giusta, e che l'interpretazione corretta è che la garanzia di difesa non c'è nel settore sommario, il giudice è inutile che interpreti, perché si trova di fronte al muro della giurisprudenza. Allora ricorre la Corte e dice: guarda, la disposizione secondo me andrebbe interpretata in senso estensivo per analogia e per applicazione di un principio costituzionale di diritto alla difesa. Purtroppo però ti posso citare 10 sentenze della Cassazione e delle Sezioni Unite che mi dicono che invece non va interpretata così, per cui è inutile che mi sforzi di interpretarla in senso conforme alla Costituzione. Devi essere tu a dichiararla illegittima. E infatti la Corte presenta con una sentenza che dica illegittima non tanto la disposizione, ma la norma che deve essere ricavata dalla giurisprudenza costante, che è la troppo limitativa. È tutto un gioco basato sul rapporto tra interpretazione e limiti dell'interpretazione. Tutto lì. Se io il giudice ho la possibilità di interpretare estensivamente, non c'è bisogno di ricorrere alla Corte. Ma se la lettera della legge o quella che è l'interpretazione costante di quella legge mi impedisce di estendere, devo andare a rimuovere quell'ostacolo che è un ostacolo materiale. C'è bisogno di un caterpillar, di una gru, una scalatrice, che mi prenda quel sasso normativo e me lo metta via, mi consente di continuare a applicare le norme in maniera conforme alla Costituzione, non violando la Costituzione. Il terzo in comparazione è una parola tecnica usata dalla Corte. Spesso la Corte dice: giudice, tu mi devi con gli impugni questa disposizione, non basta che tu me li impugni per violazione dell'articolo 3. Perché non mi dice niente la violazione dell'articolo 3. L'articolo 3 è una formula vuota, come dicevo, un principio di uguaglianza. Tu mi devi dire esattamente che cos'è il terzo in comparazione, cioè che cos'è che viene escluso e che tu vorresti includere in questa norma. E questo terzo comparazione si riferisce come essere un elemento fondamentale nella ordinanza. È un elemento che mi devi mettere nell'ordinanza. Perché se no io non posso giudicare per una teorica violazione dell'articolo 3. Io vivo dal principio di uguaglianza. Uguaglianza tra chi? Tu devi dire esattamente di che cosa stai parlando, qual è la fattispecie che tu interpreti come di fattispecie della legge e quella che verrebbe esclusa e che tu vorresti includere. Facciamo un esempio così ragioniamo su qualcosa di concreto. Libri scolastici, sentenza 454 del 94. Il fattino ci dice questo, che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 1, eccetera, che nel prevedere la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, l'ha limitata agli allievi delle scuole statali e di quelle autorizzate a rilasciare i titoli di studio riconosciuti dello Stato. Fattispecie. Contributi ai libri di testo, acquisto di libri di testo, soltanto per le scuole statali e autorizzate. Secondo l'ordinanza di missione, l'esclusione per circumpolazione, si viene qui, degli alunni delle scuole non abilitati a rilasciare dei titoli, violerebbe gli articoli 3, eguaglianze, 33 di equo studio della Costituzione, perché gli esclusi verrebbero ingiustamente discriminati nel godimento di una prestazione pubblica, volta a facilitare, ratio, prestazione pubblica. Qual è la ratio della prestazione pubblica? Volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza essere legata a condizioni di reddito e diretta a sollevare da ogni onere i soggetti cui fa carico tale obbligo. E dopo il principio parità della norma. Qui vedete come costruite. Ci dicono qual è la fattispecie, provvidenze per l'acquisto dei libri per gli alunni delle scuole statali e autorizzate, ci dicono qual è la ratio di questa fattispecie, facilitare dietro lo studio e meno ambienti, e ci dicono qual è il caso in comparazione, e cioè gli alunni delle scuole non autorizzate. E la domanda è legittima l'esclusione della fattispecie così precisa e non modificabile di interpretativa della terza comparazione degli alunni, cioè delle scuole non qualificate? Risposta della Corte. La questione è fondata. La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari, come risulta testualmente, vedete lo strappolo, dalla disposizione impugnata, è una provvidenza destinata direttamente agli alunni. Quindi, come osserva il giudice dimittente, è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità economica dello studente. La motivazione è questa. La ratio della norma non è sostenere le famiglie deboli, ma pagare le spese della scuola dell'obbligo. L'obbligo può essere assolto con scuole non parificate? Sì. E di conseguenza l'esclusione della fattispecie del stato di contrazione è legittima. Sì. Direi ancora il dispositivo, perché sul dispositivo adesso vorrei fare ragionamento. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma della DA, nella parte in cui, mi scrivo la formula della disposizione, nella parte in cui esclude, dalla fornitura gratuita, fattispecie 1, dalla fornitura gratuita di libri di testo, gli alunni di fattispecie 2, gli alunni delle scuole elementari si adentrano all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali abilitate. Perché insisto su questa formula? Perché questo è un classico esempio di quelle che si chiamano sentenze additive. Ok? Le sentenze additive. Si addizionano? No, si scrive con due D una T. Non vedi lapsus? Io lo stimo circa 4-5 volte al giorno per questa espressione. Usatissime. Sono sentenze additive, sono sentenze dette anche con le famiglie interpretative di accoglimento, sono sentenze che non sono di accoglimento secco. Un esempio di accoglimento secco è la sentenza di prima che citavo a proposito del diritto di culto. Dichiara di legittimità costituzionale dell'articolo 1. Punto. Qui cade l'articolo 1 ed è finita. In questo caso invece viene dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, F1, nella parte in cui esclude F2. Capite? Ora, questo significa che la formulazione della disposizione non cambia. Mentre nel caso di prima, accoglimento secco, la disposizione viene cancellata, non è più applicabile, i giudici devono ignorarla. In questo secondo caso la disposizione resta esattamente come prima, la stessa. Semplicemente la sentenza additiva addiziona una fattispecie, aggiunge un significato normativo. È illegittimo limitare l'applicazione di quella norma alla sola fattispecie prevista dalla legge. Bisogna addizionare anche questa seconda fattispecie, con relativo costo per il carico dell'erario, naturalmente. Ma la disposizione resta in conto. La Corte non ha la possibilità di aggiungere materia. Quello che ha la possibilità la Corte è rimuovere il tasto. Nel caso di una sentenza di accoglimento come quella precedente, rimuove un articolo della legge. In questo caso non rimuove nulla di materiale, ma semplicemente modifica la portata normativa, la portata di applicazione della disposizione. E voi capite quanto è importante per il giudice e l'emittente disegnare con accuratezza il testo in operazioni, perché è esattamente quello che viene addizionato. È la descrizione di quello che manca per essere legittima la legge, il testo in operazioni. Ed esattamente la formulazione del terzo di comparazione che è quello che il giudice gli chiede che sia aggiunto e che la Corte si dà ragione aggiunto. Ammissione. È fondamentale questo rapporto tra giudice e Corte, che di conseguenza tra gli avvocati del processo principale e Corte, perché tutto il gioco sta a stringere così bene la fattispecie addizionale da rendere evidente l'illegittimità dell'esclusione da un lato, per sapere la Corte che l'esclusione della fattispecie è profondamente legittima, e dall'altro consentire alla Corte di fare operazioni che non abbiano un effetto defragante sull'ordinamento, ma un effetto circoscritto. C'è un effetto mirato, sono esercizi di microchirurgia. Vai a colpire esattamente quella fattispecie che ti serve nel giudizio. Il giudice sta giudicando di un caso concreto. Caso concreto di un bambino che ha iscritto il figlio a una scuola elementare, ma sono cavoli suoi, e dice: perché mio figlio che sta assolvendo la scuola dell'obbligo lì non può avere i buoni scuola? Il giudice non è che può impugnare a questo punto la legge perché dice i buoni scuola, i buoni morali, perché la Corte risponderebbe a una famiglia fa di scuola, né può chiedere che venga abrogata la disposizione, perché questo danneggerebbe tutti. Immaginate un accoglimento secco. L'accoglimento secco sarebbe cancellare la legge, dal giorno dopo non ci sarebbero più buoni tra acquisto dei libri. Effetto demenziale, se pensate. Come io chiedo che mio figlio possa avere anche lui 59.000 lire per comprare i libri, e la risposta che mi dà la Corte è basta, non ci sono libri più per nessuno. Non è il problema, eh? Voi lo capite subito, la nostra legislatore mica ancora capito. Se voi guardate le leggi costituzionali, le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento, soprattutto per la precedente legislatura, ogni volta che la Corte fa una sentenza importante di quelle che non piacciono ai politici, La risposta è presentare progetti di legge che impediscano, un po' difficile da fare formulazione tecnica anche della gente, impediscano alla Corte di fare questa sentenza di fine. Come? La sentenza della Corte ci porta 5 milioni di euro di più di spesa. Volte capace di fare delle leggi secondo la Costituzione, e questa è la conseguenza. Allora dobbiamo scrivere che la Corte può al massimo, può soltanto dichiarare l'illegittimità e non aggiungere significati normativi. Bello, così dopodiché è la catastrofe. Perché è ovvio, non sempre la Corte riesce a dizionare, non sempre riesce a dizionare, questo è tutto un problema di costruzione della fattispecie, della capacità dell'avvocato. Ci vuole dell'ingegno, bisogna conoscere bene la giurisprudenza della Corte per riuscire a fare certe volte questa operazione. È questione di grande abilità. Non pensate che sia una condizione normale dei giudici né degli avvocati. Purtroppo in questo paese si ritiene che la giustizia costituzionale non sia una seria professionalità, che uno studia la deontologia professionale, nonché anche il diritto ecclesiastico, perché il matrimonio, il concordatario, quello importante. Cosa faccia la Corte costituzionale lo conoscono in pochi, se vedono fare delle eccezioni di costituzionalità che fanno ridere. Perché è un problema anche di una certa finezza nel capire come si costruisce l'ordinanza. E costruire ordinanze significa consentire alla Corte di intervenire, darti ragione, con un effetto il più limitato possibile sull'ordinamento. Più è mirato, più è appuntita la sentenza, penetra nel corpo legislativo senza dolore. La sentenza è il timbro. Appunto. Sentenza additiva. Terzo, comparazioni. Rita Fulli un giorno usò un'espressione che troverete spesso nella vostra carriera, che da Fulli, uno dei grandi maestri di diritto costituzionale, parlò di linee obbligate. Perché parlò di linee obbligate? Perché il problema è questa funzione della Corte è palesemente una funzione creativa. È palesemente una creazione creativa. Il legislatore dice la fattispecie è A e dopo la Corte, la sentenza della Corte, la fattispecie diventa A più B. La Corte è addizionata. Lo fa sul piano dei significati, ma l'effetto è uguale a quello della nuova legge. Dal punto di vista dell'effetto, tutte le autorità pubbliche devono temperare la sentenza della Corte e quindi includere S2 in S1. Questo crea un problema, perché la Corte è un giudice. La Corte è fisiologicamente sottratta al circuito democratico e rappresentativo. La Corte non ha legittimazione politica. Quindi, signori, anche in avanti di età, che diritto hanno loro di addizionare leggi? La funzione legislativa non appartiene al potere legislativo, non appartiene a quel circuito che parte dal nostro voto, va in Parlamento e consente al Parlamento di volere in nome nostro le leggi. La Corte non entra in circuito, la Corte è un circuito che è contromaggioritario, come si dice adesso con l'espressione che viva gli Stati Uniti, dove diciamo, questo problema è discussissimo. È contro maggioritario, nel senso che la Corte sta facendo valere la Costituzione, e la Costituzione è un limite alla politica, è un limite giuridico alla capacità di volere della maggioranza. La maggioranza è investita da noi nel potere di volere, ma non può volere tutto, ricordate che non è tanto, ma può volere tutto quello che non è vietato dalla Costituzione. E questo limite, posto al circuito della rappresentanza, è un limite di diritto, questo sembra un fatto di diritto, vigilato dalla Corte Costituzionale. Ed è chiaro che l'arbitro non può venire nello stesso circuito del giocatore. I giocatori vengono dal circuito della rappresentanza, l'arbitro no, viene direttamente dalla Lega, è un tecnico. E deve essere sottratto dal circuito della rappresentanza. Per cui che la Corte non sia un organo rappresentativo è necessario. Ma può un organo necessariamente non rappresentativo aggiungere significati a ciò che il legislatore ha voluto? Ci sono delle giustificazioni? La giustificazione geniale di Rita Fulli è quella delle linee obbligate. Nel senso che dice Rita Fulli, qua la Corte non si sta inventando norme nuove, ma il giudice e la Corte mi sono posto il problema di che cosa fare di un verso in cui tutte le parole finiscono in ore e una finisce in acqua e le altre sono in ore. Allora, questo verso qui è un verso obbligato. Non potremmo dire amore, suore, fiore, cuore, eccetera. E poi c'è un altro, cioè, la cosa c'entra, che è stato, è uno stonato. Che bella questa, eh? E come tale va corretta, ma non va corretta nel senso che uno ci mette dentro etto. Non si può mettere etto perché questo lo fa il legislatore. Si può mettere soltanto una continuazione della rima. Un'altra addizione, che è un'addizione però a rima obbligata, finisce in ore. Il verso è così. Il verso finiva. E riverente volse un pensiero al principato. Ho detto no, questo è un pensiero al Signore. Ore, 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 e dice, la coppia dice, è legittima la legge dove prevede, era l'esempio di sentenza sostitutiva della foto di mani, dove è legittima la legge nella parte in cui dice principato anziché Signore. Cambia, in questo caso, sentenza sostitutiva, cambia la stessa formulazione della disposizione. E infatti i codici poi mettono la parola cambiata in corsivo e dicono così modificato della sentenza della Corte, perché non sono fatti con la sentenza della Corte, sono così modificato. Perché cambia la disposizione, ma cambia la rimobiliata. Nel senso che una sola correzione, come dire, è come se la facesse il trocco, il correttore delle botte, no? Il correttore delle botte dice, ma perché è scappata, chiaramente, è scappata. E quindi procediamo questa parola e mettiamo la parola esatta, corrispondente, che però ha le righe obbligate. Questa è un, come dire, una funzione di manutenzione del testo. Ci sono funzioni di manutenzione del testo. Pensate, per esempio, il procedimento legislativo è tutto fatto dall'assemblea politica, ma alla fine c'è una revisione tecnica. E se il legislatore ha sbagliato di indicare una parola o ha sbagliato indicare un comma della legge che è cambiata, in sede tecnica possono essere fatte queste correzioni. È sempre l'idea della rima obbligata, della correzione delle bozze. Che è una metafora questa, evidentemente, soprattutto le metafore forza un po' la lettura delle cose. Però è una bellissima metafora, che spiega anche quale deve essere il self-restraint, l'autolimitazione che la Corte deve applicare quando fa questo tipo di sentenza. Un'autolimitazione nel senso che deve stare attenta a non farsi beccare a scrivere versi apocrifi. Non deve essere messo in crisi, nel senso che poi lo scrittore, il poeta, se è un editore, fa ma scusa, il tuo correttore è molto impazzito. Se mi ha cambiato l'intero verso, perdendo il significato della mia poesia, questo non lo può fare. Può soltanto adeguare le rime obbligate. Bella come metafora. Geniale. Vi segnalo una cosa ulteriore in questa sentenza. Il dispositivo è composto da due proposizioni. La prima dichiara legittimità nella parte in cui esclude la fornitura, eccetera. Poi c'è un'altra parte che dice, visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 53 numero 87, che è la legge che disciplina il procedimento di contro la Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156 del DPR 16 aprile 94 297, approvazione del testo unico di disposizione della nella parte in cui esclude la fornitura gratuita dei libri di testo e la stessa edizione. Che cos'è questa particolarità? Che cosa dice l'articolo 27 della legge 5387, legge che voi dovete leggervi e tenere aperta quando studiate la Corte, se non ci capite molto? Dice questo, la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativa a questioni di legittimità costituzionale di una legge, o di un'altra legge, dichiara nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Dichiara nei limiti dell'impugnazione, per cui in base a ciò che è indicato dall'ordinanza, principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, quali sono le disposizioni dichiarate illegittime. Essa dichiara altresì, ecco qua siamo alla seconda parte del dispositivo, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata. Vedete, sono le due parti. Nella prima parte dichiara l'illegittimità della disposizione impugnata, nei limiti di impugnazione. Nella seconda, citando l'articolo 27, dichiara quella che si chiama la illegittimità conseguenziale. Conseguenziale. Ossia, la Corte può estendere la sua dichiarazione di legittimità a disposizioni non impugnate, non rientranti nelle ordinanze. E perché lo può fare? Perché sono disposizioni strettamente connesse. In questo caso sono le due ripetitive, perché è un testo unico che riprende la stessa disposizione, e queste disposizioni uguali. In altri casi può essere che siano norme di applicazione. C'è la legge che stabilisce che i libri sono gratuiti, poi ci sono delle disposizioni che dicono il papà o la mamma possono chiedere all'autorità XY i soldi. E allora la dichiarazione della legge di base può comportare conseguentemente che venga dichiarata legittima anche la legge applicativa, che venga addizionato il significato anche lì. Ci sono diverse ipotesi sulla conseguenzialità, e che è un potere usato non raramente, ma neanche frequentissimamente, dalla Corte per dare estensione alle sue pronunce, in modo da evitare che restino nell'ordinamento pezzi di disposizione che non sono più coerenti una volta eliminata la disposizione principale. Hanno la stessa vita di legittimità oppure sono connesse, per cui cadono con la legge principale e così via. Altre domande? Sono qui. Posso? Intrattenervi qualche minuto sul tema che poi affronteremo approfonditamente domani. Allora, abbiamo il nostro schema. La fattispecie 1, la lo vedi. La fattispecie 2, le tante tertium comparazioni. Pensate a quante operazioni interpretative si stanno compiendo. Questo vi dà anche il segno di quanto pesi l'apparato dell'interpretazione, quindi anche il potere giudiziario. S1 è una fattispecie che viene tratta dalla disposizione. La disposizione è ovviamente una questione che ha la sua oggettività, sta scritta ed è il prodotto del legislatore. Il legislatore scrive il l'interprete, in questo caso il giudice, l'emittente, interpreta e disegna quella che è la fattispecie. Dice dove si applica questa norma. la norma giuridica. E è frutto della testa del nostro giudice, sempre sotto il seguito, esce da qui la norma giuridica, è costruito da una fattispecie e una conseguenza giuridica. Scusate, la filosofia del diritto, avete già parlato di questa cosa, della norma giuridica? Allora, vi spiego, dedico questi ultimi due minuti non a spiegare questo, ma un passo indietro, facendo un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro, a un certo punto si è detto un vagito, e sono io che nasco. Questa è, diciamo, la struttura di una norma giuridica. Esistono le norme giuridiche? No. No, le norme giuridiche non esistono. Esistono le disposizioni. Quando noi leggiamo la disposizione, dobbiamo trarne gli elementi di un ragionamento che possa guidare l'applicazione della disposizione ai fatti. E questo elemento è la norma giuridica. Perché? Perché la norma giuridica ci dice che cos'è la fattispecie, cioè qual è il comportamento tipizzato e qual è la conseguenza giuridica che bisogna, che se dice che faccio un dollari, un dovere, bisogna attaccarci. Perché non possiamo ragionare col semplice fatto. Chi più inciampa, investe la vecchietta e stacca la dentiera. Questo è un fatto naturale. Ma la fattispecie qual è? Qual è, in sostanza, la descrizione tipizzata di questo comportamento? Il danno? Benissimo, l'ha fatto con dolo? No, inciampato. E di conseguenza non è un reato, no? Inciampare non è un reato. Neanche se uno l'ha fatto 200 volte, casomai gli cantano le scarpe, gli ha fatto un elettroshock, ma non è che sia un reato inciampare. Non l'ha fatto con volontarietà, questo comunque non è un reato. Sembra che la vecchietta stava per dentire, questo è oggettivamente un danno. E quindi probabilmente si dice, questa è una classica ipotesi, fatti specie, di danno, e il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, 2043. 2043 che cosa dice? Chiunque causa un danno ingiusto a un altro lo deve risarcire. Allora, stiamo costruendo una fattispecie, la descrizione astratta di cosa sia un danno che causa responsabilità civile, e una conseguenza giuridica, l'obbligo di risarcimento. E finalmente abbiamo tratto di materia dal 2043, che è un oggetto, per applicarlo al nostro caso. Ora, il 2043 è scritto in maniera abbastanza simile alla norma giuridica, perché è una norma di un codice tradizionale, eccetera, ma spesso invece il materiale legislativo è molto complicato, non è scritto così. Chiunque causi un danno, giusto? Comunque, le parole, come vi dicevo, del 2043 vanno interpretate, bisogna capire cosa è un danno, che cosa è ingiusto, senza dolo, che cosa vuol dire, insomma. C'è materiale per interpretazione. E questo è il compito del giudice, che crea così la norma. Questa è la norma giuridica, la fattispecie della norma giuridica, che ha una sua conseguenza, che si vorrebbe estendere alla fattispecie 2. Edilizia di culto per i diritti ex articolo 8, la conseguenza è che se la norma potrebbe essere così scritta, chiunque a nome di un culto acattolico, munito di intesa ex articolo 8, chiede di avere dei contributi per l'edilizia attinente al culto, la conseguenza giuridica è ottiene, o un attrato pubblico deve, dargli un certo contributo. E sto costruendo una costruzione ambientale per norma giuridica. Una volta che l'ho costruita, io posso lavorare da giurista. Trovo la lavoratore del salame, ecco, che mi dice chiede il contributo e io devo fare la sussunzione se questa fattispecie concreta rientra nella fattispecie astratta. E questo è il lavoro che fa il giurista, mi crea un modello, la tipizzazione della fattispecie del comportamento, so il caso empirico, tizio che intrampa, faccia la dentiera alla vecchietta, e devo capire se quell'accadimento concreto mi sta sotto il comportamento tipicizzato, la fattispecie, la descrizione astratta di un comportamento. Una volta che ho fatto questo, ho compiuto una sussunzione e scatta la conseguenza giuridica. Se in questo lavoro io mi trovo un problema di fattispecie escluse, devo fare un secondo passaggio interpretativo. Chiedermi qual è il motivo per cui è costruita quella norma, qual è la razza della norma, che principio di si ispira a quella norma. Perché le norme devono avere un principio. Immaginate che domani il legislatore si svegli e lì dica: oggi, in via eccezionale, diamo un contributo di 100.000 euro, 150.000 euro a Roberto Lui. Troverei quasi doverosa questa norma. Però è una norma legittima. È una norma legittima, una norma del genere. No, perché viola il principio di uguaglianza. In base a quale razio questa norma viene giustificata? Che cosa ha fatto Roberto Lì per meritare quel contributo straordinario? Oggi scopre che Roberto Lì magari ha salvato 200 persone vestito da Nemo di notte, e in realtà lui è veramente Superman. Non so niente questo sospetto, ma avevo qualche molestia in impedire di confessarmi. Allora però non diventa più una norma che si rivolge come privilegio a Roberto Lì perché è simpatico a qualcuno della sua pubblica, ma è una norma che risponde a un principio. E potrebbe essere questo principio espresso in termini generali astratti. Tutti coloro che salvano le vecchiette di notte possono entrare nella fattispecie. Allora, visto che la razza Superman l'ho dato bene, il signor Mario Rossi Nembo Kid potrebbe anche far domanda e dire: perché io sono escluso? E Papa Nick? Bravo! Non ce l'ho tenuto, capite? E questa norma, che è partita con la consistenza e fotografata del mio faccino, diventa un principio generale a cui possono iscriversi tutti i supereroi e ottenere tutti quanti l'accesso allo stesso contributo. Capite la potenza? Ma perché questo non è una perversione, questo è semplicemente entrare nello schema mentale profondamente radicato nello stato di diritto. Uno stato di diritto è anche uno stato di giustizia, dove lo Stato non può creare privilegi e creare stati di discriminazione. Non lo può fare, perché una delle basi dello stato di diritto è proprio l'eguaglianza formale. E non sto dicendo condellerie, perché sono dei problemi noti. Riccardo Bacchelli, che era un grande scrittore, molto in miseria, fece una legge per Riccardo Bacchelli, ma questa legge non poteva fotografare la sua immagine, doveva comunque creare la fattispecie astratta, perché le fattispecie concrete sono diverse, sono lesive di eguaglianza, sono privilegi, e in uno stato di diritto i privilegi ci possono essere, proprio per quel principio di eguaglianza che risale alla persona giuridica, capite, quel principio di eguaglianza di stato più basso, di eguaglianza di tutti di fronte alla legge, è un divieto di privilegi e di discriminazioni. È un divieto di quel particolarismo giuridico che risale all'epoca precedente, una forma di Stato precedente, e che noi abbiamo totalmente rimosso, la nostra coscienza ha rimosso. Per noi è inconcepibile un privilegio. È inconcepibile un privilegio perché offende lo Stato proprio basilare del principio di eguaglianza. noi possiamo sacrificare sempre di più il principio di eguaglianza, vedete, lo stiamo sacrificando abbastanza, però il principio è lo stesso. Allora io da questa fattispecie devo risalire alla sua ratio, al suo principio, e una volta che ho trovato la ratio, ho trovato anche il famoso punto di vista. Il punto di vista da cui guardo le cose, da cui le cose mi sembrano analoghe o diverse. Mi è mai capitato di vedere la lente della chiesa frescata dal barocco romano? Prospettive monofocali. Prospettive monofocali sono caratteristiche, perché voi entrate in questa chiesa e trovate dei disegni quasi impercettibili su una volta. Perché solo da un punto, generalmente c'è una targa di ottone, voi vi volgete e vi torna tutto. Tutte le colonne sono ortogonali, gli archi, gli angeletti, gli sfondati, tornano tutti. Cioè è stato costruito quella prospettiva da quell'unico punto. E come è spostato da quel punto, tutto questo si muove e diventa deformato. Quello è il punto di vista, si chiama punto di vista dell'architettura, perché è il punto prospettico, e dove partono tutti quanti gli assi che consentono di costruire la ortogonalità, la prospettiva, eccetera. Da un unico punto di vista. Questo è il punto di vista. L'architetto non lo sceglieva arbitrariamente, lo sceglieva generalmente perché là c'era il posto del signore, gli pagava, del vescovo, il posto che all'inizio della chiesa, un terzo della chiesa di solito, cioè, c'era un posto strategico in cui si sceglieva che fosse il punto prospettico. Il giurista non può scegliersi il punto prospettico, lo fa tramite il processo di interpretazione, tramite la costruzione della ratio legis. Questo è il suo punto prospettico, e ovviamente questo è un processo controllabile. Il giudice può dire la ratio legis della norma è questa, e la corte dice no, ma non hai capito niente. Leggiti gli atti preparatori, che tipico argomento, fatti vedere, per esempio, gli atti della Camera nel procedimento legislativo e scoprirai che quella legge era pensata per tutta altra cosa, per cui hai sbagliato il punto prospettico. Dichiarazione di rigetto. La prima cosa che la Corte deve fare è valutare se l'assunzione di quel punto prospettico è un procedimento interpretativo corretto.